Mautino, qualche domenica fa ero in montagna in un rifugio e a un certo punto ho chiesto il caffè ed è arrivato il rifugista che aveva sul bancone una gigantesca moka, ma era veramente, penso, da 50, non so, era un silo, era una cosa smisurata ovviamente perché non potevano avere la macchina per l'espresso lì ad alta quota, invece i tuoi al bar ci andavano giù pesanti con la macchina per l'espresso.
Ah beh, certo, sì, macchina per il caffè espresso, e io tra l'altro me la cavo anche abbastanza bene, ce n'ho una anche qua a casa.
Ah, vedi, bisogna sempre avere un piano B di Mautino, fare la barista come del resto le sue radici, no?
Eh certo, i miei lo sperano ancora.
In realtà parliamo di moka perché è uno degli oggetti, anzi quello più svettante sulla copertina del nuovo numero di Cose Spiegate Bene, la rivista libro del Post, che è proprio dedicata agli oggetti e alla sicurezza degli oggetti, non nel senso che quanto sia sicuro o meno usare la moka, ma il fatto che ci danno sicurezza perché sono sempre lì, ci sono degli oggetti che ci fanno compagnia per tutta la vita.
Il nuovo numero di Cose, la rivista del Post, è uscito appunto il 19 febbraio, lo trovate in libreria e lo trovate anche nella sezione apposita sul sito del Post, dove ci sono anche tutti i numeri precedenti, oltre a gadget e altre cose.
Ovviamente non si parla soltanto di moka, ma anche di coltellini svizzeri, di cubo di Rubik, del bidet, dei vibratori, del bianchetto e la donna che lo inventò, del cambiamento del rapporto con la musica che è stato introdotto per esempio dal Walkman e poi ancora di come sono fatti i bancali e c'è anche una breve storia delle maniglie. Insomma, c'è veramente di tutto in questo numero di Cose sulle cose.
Intanto facciamo la puntata di oggi, dove parleremo di latte crudo e di formaggi a base di latte crudo, di neutrini e di un pallido puntino azzurro. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. La guerra dell'agenzia sanitaria contro la salute pubblica sta per finire. Ciò include la sua aggressiva soppressione di psichedelici, peptidi, cellule staminali, latte crudo, terapie perbariche, composti chelanti, ivermectina, idrossiclorichina, vitamine, cibi puliti, sole, esercizio fisico, nutraceutici e qualsiasi altra cosa che faccia progredire la salute umana e non possa essere brevettata dalla farma. Se lavori per l'agenzia e fai parte di questo sistema corrotto, ho due messaggi per te. Primo, conserva i tuoi archivi. Secondo, fai le valigie. Non
allora,
sono impazzito.
Non è impazzito Megnetti, ma queste parole le scriveva il 25 ottobre 2024 su X Robert Fitzgerald Kennedy Jr., che è il politico americano che pochi giorni fa è stato nominato segretario alla salute degli Stati Uniti d'America, l'equivalente del nostro ministro della salute. Quel post racchiudeva un po' tutto il campionario delle stramberie che si possono sentire frequentando i social oppure partecipando a un pranzo di Natale con lo zio complottista, mescolando però anche poi cose sensate. C'era anche l'esercizio fisico, no? In quel lungo elenco che hai fatto, e l'obiettivo è quello di fare in modo che chiunque possa trovare almeno un elemento condivisibile.
Ma sì, infatti lo chiamano effetto Barnum, quindi dal nome dell'impresario circense molto famoso e che sosteneva che il circo piace proprio perché alla fine ci trovi dentro di tutto e quindi quando uscirai, anche se magari alcune cose non ti saranno piaciute, beh, ti rimarrà il ricordo di quello che ti ha fatto divertire, quindi a posto così e magari tornerai e pagherai un altro biglietto.
A me non è mai piaciuto comunque il circo, però per quei pochi che hanno creduto che l'idrossiclorochina potesse curare il Covid, ce ne sono sicuramente tanti che prendono integratori multivitaminici per potenziare la difesa immunitaria, oppure che si espongono al sole per aumentare la produzione di vitamina D, oppure che fanno molto esercizio fisico, o ancora che sono fan del naturale e quindi vogliono bere il latte crudo.
O magari mangiare i formaggi a latte crudo, che in effetti sono così buoni, no?
Vero. La pericolosità tra latte crudo e formaggi a latte crudo può essere paragonabile, anche se poi le motivazioni alla base della scelta di bere latte crudo o di mangiare formaggi a base di latte crudo sono diverse. Però andiamo con ordine, visto che proprio in seguito alle dichiarazioni di Kennedy ci avete scritto per chiederci informazione sul latte crudo e correlati. Quindi è sicuro? Le donne in gravidanza possono berlo oppure possono mangiare formaggi a base di latte crudo? E i bambini?
Allora, come sempre andiamo con ordine e ricordiamo che per latte crudo si intende il latte munto e lasciato poi tale e quale. Quindi tecnicamente bevono latte crudo i bambini allattati al seno, così come i vitelli, gli agnelli e tutti i cuccioli di mammiferi. Però qual è il problema? Beh, che l'ambiente nel quale il latte viene raccolto non è sterile. Sulla cute e sulle mammelle, infatti, ci possono essere microrganismi di vario tipo. Poi, ovviamente, negli esseri umani la normale igiene permette di rendere i rischi pressoché nulli, mentre invece nelle stalle le cose vanno un po' diversamente, perché ai microrganismi che vivono normalmente sulla pelle si aggiungono quelli che provengono dalle feci o magari sono portati lì da insetti o ancora dagli esseri umani che effettuano la mungitura o ancora dai microrganismi che proliferano nella mungitrice e quindi poi si trasferiscono nel latte. Se lo beviamo subito questo latte il rischio si riduce perché ovviamente i microrganismi non fanno in tempo a proliferare e a raggiungere quantità tali da provocare dei problemi, a meno che non si tratti di condizioni igieniche davvero molto precarie.
Se invece lo lasciamo lì, anche solo per qualche ora, il latte fa da substrato, cioè nutre i microrganismi che proliferano felici, per quanto possa essere felice un microrganismo. Il risultato è che a seconda di quello che prolifera, le cose possono mettersi anche molto male. Tra i batteri più frequenti nel latte crudo troviamo i Campylobacter, la salmonella, la listeria ed Escherichia coli. I sintomi più comuni dell'infezione con questi microrganismi sono quelli che potete anche immaginare: diarrea, vomito, crampi addominali, mal di testa, febbre, che magari si risolvono in fretta e anche da soli, ma che invece in alcuni casi possono prolungarsi per mesi se non curati adeguatamente con antibiotici. I casi più gravi riguardano le infezioni soprattutto di bambini di alcuni sottotipi di Escherichia coli capaci di produrre delle tossine.
E in effetti se ne è parlato proprio nelle settimane scorse per il ricovero di un bambino di 9 anni della provincia di Trento che aveva mangiato un pezzo di puzzone di Moena, che è questo formaggio tipico della Val di Fassa e che viene prodotto con il latte crudo. Dobbiamo anche dire che non è il primo caso, come avevamo anche raccontato in un articolo di qualche settimana fa sul Post. Di casi di intossicazioni simili in provincia di Trento ne sono avvenuti diversi. Uno dei più noti aveva riguardato un bambino di 4 anni che nel 2017 si era intossicato dopo aver mangiato del formaggio prodotto con latte crudo e che da allora è in stato vegetativo alimentato artificialmente. Nel settembre del 2022, quindi in tempi un po' più recenti, per lo stesso motivo era morto un 18enne. E lo scorso novembre era invece stata segnalata l'intossicazione di una bambina di 1 anno a Cortina d'Ampezzo, quindi diversi casi.
La procura di Trento sta indagando, ha disposto il ritiro dal commercio del lotto di formaggio mangiato proprio dal bambino dell'ultimo caso che vi abbiamo raccontato e ha raccomandato a tutte le persone che lo avevano già acquistato di non farlo mangiare ai bambini, alle donne in gravidanza e alle persone immunodepresse. Le analisi di laboratorio hanno confermato che tutti i casi di intossicazione in Trentino avevano causato una sindrome emolitico-uremica, cioè una malattia rara che porta a sviluppare piccoli coaguli di sangue in tutto l'organismo. La parola emolitica fa riferimento a un danno ai globuli rossi, mentre uremica indica il danno ai reni che deriva dal danno ai globuli rossi causato da un accumulo di urea, che è una sostanza di scarto nel sangue. Nei bambini questa sindrome emolitico-uremica causa prevalentemente una insufficienza renale grave che deve essere curata tempestivamente con la dialisi, che è questa terapia che ripulisce sostanzialmente il sangue tramite un macchinario che di fatto sostituisce l'attività renale che viene compromessa proprio da tutta questa cascata di danni.
Secondo i dati diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità, in Italia tra il 1 luglio del 2023 e il 30 giugno del 2024 sono stati registrati 68 casi di sindrome emolitico-uremica nel nostro paese, tutti a parte uno tra pazienti con meno di 15 anni. E dall'esame dei campioni biologici di 64 dei 68 casi che sono stati segnalati in Italia è emerso che in quasi il 90% dei casi era stata riscontrata un'infezione da Escherichia coli e in particolare da una tossina che si chiama Shiga, che è responsabile dei danni ai globuli rossi che scatenano la reazione a cascata. Gli alimenti più a rischio contaminazione con Escherichia coli e gli altri batteri patogeni, cioè che provocano delle malattie, sono il latte crudo non pastorizzato e i formaggi a base di latte crudo, però anche le carni e i prodotti a base di carne se vengono consumati crudi oppure se sono poco cotti.
Per ridurre i rischi del consumo di latte crudo, da secoli ormai il latte viene pastorizzato seguendo la procedura messa a punto dallo scienziato Louis Pasteur, che consiste nel portare il latte a una certa temperatura per un breve periodo di tempo, eliminando in questo modo quasi tutti i microrganismi ma preservando buona parte delle proprietà nutritive. Di solito la procedura prevede che si porti il latte a una temperatura di circa 72 gradi per 15 secondi, mentre poi ci sono altri altri tipi di pastorizzazione che prevedono delle temperature ancora più alte, un minor tempo di trattamento, come nel caso del cosiddetto UHT, che sta per Ultra High Temperature. Il latte fresco che compriamo al supermercato nel banco frigo è latte pastorizzato. Quello che compriamo nel brick oppure nelle bottiglie fuori frigo è UHT, c'è anche proprio scritto.
E tra l'altro proprio nei giorni scorsi il New York Times ha pubblicato un lungo e anche dettagliato articolo su Louis Pasteur e sulle sue scoperte. È stato firmato da Carl Zimmer, che è uno storico giornalista scientifico nonché appassionato di microorganismi. Si dedica soprattutto al fatto che Pasteur fu tra i primi a capire che molti microorganismi si trasmettono per via aerea, e questo magari vi ricorda anche qualcosa di pandemico. Comunque vi lasciamo il link in descrizione, e devo dire anche, Mautino, che a me è sembrata un po' una strategia del New York Times così per mettere lì anche la questione latte, pastorizzazione,
così è.
Abbiamo eletto quello lì che è un po' matto.
Una
attenzione.
Strategia velata, cioè, la prendono un po' alla larga. La pastorizzazione e poi le sue evoluzioni industriali, come appunto l'UHT e altre, possono sembrare delle procedure moderne, lo sono anche per certi versi, però tradizionalmente in campagna il latte appena munto viene fatto bollire da sempre, insomma si è sempre fatto, quindi da crudo viene fatto diventare cotto per poter poi essere bevuto o lavorato anche nei giorni successivi alla mungitura, abbassando il rischio di prendersi un'infezione.
Ed è anche il motivo per cui, per quanto la vendita di latte crudo sia consentita in Europa e anche negli Stati Uniti, ci sono tanti vincoli. Per esempio, nel nostro paese è obbligatoria l'indicazione sull'etichetta che il latte deve essere poi bollito prima di essere bevuto. Deve poi essere distribuito questo latte mantenendo una temperatura particolarmente bassa da frigorifero e deve essere anche consumato a brevissimo. Insomma, si può comprare, ma se non può essere bevuto crudo, diciamo che perde un po' il senso di acquistarlo così, auspicando che poi nessuno lo beva veramente crudo.
In realtà poi c'è chi lo beve, infatti hai parlato di senso e viene da chiedersi, ma quindi qual è il senso di bere il latte crudo? Chi sceglie di comprare il latte crudo e di berlo anche crudo lo fa con l'idea che sia più nutriente del latte pastorizzato, che contenga più vitamine e batteri buoni, no? Che possono essere degradati invece dalle alte temperature. È vero, almeno in parte, però questo è un bell'esempio di esercizio per bilanciare rischi e benefici. Noi ne parliamo spesso, però questo, insomma, lo mettiamo in pratica, perché a fronte di qualche beneficio minore ci sono dei rischi che sono molto alti, motivo per cui la raccomandazione delle autorità sanitarie, e ricordiamo che le autorità spesso ragionano in termini di rischi e benefici, fanno proprio questo esercizio continuamente, diciamo appunto la raccomandazione, perlomeno finora, vedremo poi se le cose cambieranno negli Stati Uniti con la nuova direzione, è di limitare il consumo di latte crudo e di evitarlo del tutto se si appartiene a una categoria a rischio, quindi bambini, anziani, persone immunodepresse e donne in gravidanza.
Per i formaggi a base di latte crudo, da cui siamo partiti, la questione dei rischi benefici è un po' diversa, perché i rischi sono gli stessi, però i benefici sul piano organolettico possono spingere a correre il rischio a fronte magari, per esempio, di un piacere. Fanno parte di questa categoria i formaggi molto noti e diffusi come il parmigiano, il taleggio, il pecorino, alcune robiole, eccetera. In questo caso, se i rischi sono bassissimi per i formaggi a lunga stagionatura, come per esempio il parmigiano, si alzano con i formaggi a pasta molle, perché contengono più acqua e l'ambiente umido stimola la proliferazione batterica. Ci sono delle regole definite da leggi comunitarie che impongono ai produttori di misurare la carica batterica del latte di partenza e poi seguire procedure igieniche di un certo tipo, ma per quanto si abbassi il rischio ovviamente non lo si annulla, e questo è il motivo per cui si sconsiglia alle donne in gravidanza o ai bambini di consumare formaggi a pasta molle a base di latte crudo, mentre si lascia agli adulti in buona salute la libertà di consumarli, accettando ovviamente che c'è un piccolo rischio. E forse, Mautino, specifichiamo ulteriormente, se no nessuno di chi ascolta Ciulonascienza mangerà più del formaggio in vita sua.
Sì, giusto, specifichiamo che l'indicazione che il formaggio è fatto con latte crudo è obbligatoria, quindi deve esserci scritto sulla confezione, quindi se avete un dubbio leggete bene l'etichetta e lo troverete scritto. E sempre parlando di gestione dei rischi, vi lasciamo in descrizione un decalogo preparato dall'Istituto Superiore di Sanità rivolto alla prevenzione proprio dei rischi nei bambini legati al consumo di latte crudo e di formaggi a base di latte crudo. Il punto, alla fine, è sempre che per star sereni o li si evita o li si cuoce, non è che ci sono tante alternative.
Mentre state ascoltando questa puntata, anzi a dirla tutta in qualsiasi momento della giornata, il vostro corpo è attraversato da migliaia di miliardi di neutrini.
Ma è davvero tra le ultime cose di cui preoccuparsi, soprattutto dopo quello che abbiamo sentito nel blocco precedente. I neutrini sono comunque tipi, possiamo dire, interessanti, tra poco vedremo anche perché, e ve ne parliamo dopo che la settimana scorsa è stata annunciata la probabile rivelazione di un neutrino molto più energetico di quanto si aspettassero i fisici della materia, forse per via della sua remotissima origine nell'universo.
Insomma, oggi preparati e preparate che parliamo anche di fisica.
Sì, tra l'altro a grande richiesta, a giudicare dal numero di mail che ci arrivano, no? Parlate di più di fisica! Eccoci
esatto.
Qua.
Eccoci qua, pronti al nostro dovere, e partiamo dai neutrini, che sono particelle subatomiche elementari, e questo vuol dire che sono molto più piccole di un atomo, con una massa altrettanto piccolissima e carica elettrica nulla.
E già che su questi due aspetti potremmo parlare per settimane, sono pezzetti della materia davvero misteriosi e quindi per questo molto affascinanti.
Allora, i neutrini viaggiano a velocità che sono prossime a quelle della luce e non possiamo quindi ovviamente vederli a occhio nudo, in più anche perché sono piccolissimi. La teoria più condivisa è che alcuni dei neutrini in circolazione oggi si siano formati durante il Big Bang, cioè quel processo primordiale nell'evoluzione dell'universo, e che poi gli altri invece si formino di continuo in tanti processi che avvengono sulla Terra e nello spazio. Solo per dirne alcuni, possiamo citare le esplosioni stellari, le reazioni negli impianti nucleari e anche il decadimento radioattivo di alcuni elementi, quindi un po' di tutto.
In linea di massima, poi come abbiamo visto ci sono sempre le eccezioni, i neutrini che dallo spazio arrivano qui sulla Terra hanno avuto per lo più origine nel Sole, che del resto è il reattore nucleare più grande nelle vicinanze del nostro pianeta. I neutrini impiegano pochissimo tempo a emergere dal centro del Sole e a raggiungerci, e quindi se riesci a studiarli puoi capire molte cose non solo su come funziona il Sole, ma anche su come funzionano le stelle in generale, visto che, lo ricordiamo, il Sole è una stella, e anche poi su come si è evoluto l'universo.
Tra le tante cose che si studiano della materia possiamo dire che i neutrini sono tra gli ultimi arrivati, anche perché per un po' di tempo i fisici non erano nemmeno così convinti che esistessero. La loro esistenza era stata ipotizzata già negli anni 30 del secolo scorso da Wolfgang Pauli, poi i suoi studi furono portati avanti ed estesi da Enrico Fermi, che arrivò a una prima definizione di neutrino, e anche dal suo collaboratore Edoardo Amaldi, che fu quello che inventò effettivamente il nome neutrino. 20 anni dopo questi studi, i fisici statunitensi Friedrich Rhines e Clyde Cowan ne dimostrarono l'esistenza, però come spesso avviene, appena confermi che qualcosa esiste, ti viene da subito da fare altre domande. No?
Certo, è bello della scienza. Dopo quella conferma, alcuni gruppi di ricerca si erano messi a calcolare il numero teorico di neutrini creati nelle reazioni nucleari che avvengono appunto nel Sole, misurando la quantità di neutrini che poi attraversano la Terra. Dai calcoli mancava sempre circa un terzo delle particelle, non si spiegavano dove potesse essere finita quella parte mancante. Un po' come quando monti i mobili da soli e ti avanzano sempre delle brugole, dici ma perché?
No? Perché? Quante brugole mi vogliono lasciare?
Esatto, quindi se non ti tornano i calcoli la prima cosa che fai è pensare che siano sbagliati, proprio come con i mobili, però se ricontrolli e fila tutto liscio allora inizi a fare altre ipotesi, magari ne hanno messe di più del necessario, in questo caso chissà. Quindi, con questa metafora ardita e per la quale Megnetti mi sta guardando veramente male qui dallo schermo, fu così che alcuni ricercatori teorizzarono che i neutrini si modificassero e cambiassero la loro identità diventando dei tipi diversi di neutrini: elettronico, muonico e tauonico. Un conto è ovviamente dirlo nella teoria, un altro però è dimostrarlo nella pratica, perché bisogna andare a vedere, misurare.
Esatto, è sempre così, ci sono i fisici che fanno le teorie e poi quelli che cercano di verificare se quelle teorie reggono, di solito litigano tantissimo, poi si arriva a un consenso alla fine. E quindi per beccare e studiare i neutrini si usano degli osservatori che sono molto particolari, che devono essere schermati il più possibile per evitare le interferenze, visto che i neutrini, abbiamo visto, sono molto sfuggenti. Nel tempo di questi osservatori ne sono stati costruiti soprattutto sotto le montagne, e alcuni di questi, per esempio quelli in Giappone e in Canada, si sono rivelati fondamentali per dimostrare la mutazione dei neutrini di cui parlava poco fa Mautino. Pensate che la scoperta nel 2015 è valsa al Nobel per la fisica a Takaaki Kajita e a Arthur MacDonald. Le tecniche di rivelazione in fisica, molte cose si rivelano, non si rilevano, variano a seconda degli osservatori, però in generale c'è quasi sempre di mezzo una certa quantità di acqua. Infatti, come abbiamo visto, i neutrini interagiscono raramente con la materia, perché sono così piccoli da passare senza scontrarsi con i suoi costituenti. La materia a livello microscopico è davvero poco densa. Però se tieni bene d'occhio una massa d'acqua, hai statisticamente più probabilità di beccare un neutrino, perché comunque attraverso qualcosa passano.
Tra l'altro Megneti c'ha una foto bellissima che ha fatto la storia di quelle foto scientifiche di uno di questi osservatori, quello giapponese che si chiama Super Kamiokande, che ha anche questo nome molto bello, dove c'è un ricercatore, credo, adesso non mi ricordo chi fosse, su un canotto che si muove appunto in questo specchio d'acqua con tutte le lampade intorno. È una foto bellissima, credo che ci sia anche sul post.
Sì, c'è sul post, l'avevamo raccontato questo osservatorio, vi lasciamo naturalmente il link nella descrizione per andarla a vedere. Ma torniamo ai neutrini, a cosa succede quando passano attraverso questi osservatori.
Quando il neutrino attraversa questo serbatoio d'acqua di un osservatorio, talvolta interagisce con l'acqua e produce una particella carica elettricamente, come un elettrone oppure un muone, che potete immaginare come una sorta di elettrone più pesante. Questa particella si muove nell'acqua a una velocità prossima a quella della luce nel vuoto, superiore quindi a quella della luce nell'acqua, ed è proprio in questo momento, cioè quando le particelle cariche si muovono in un mezzo più veloci della luce in quello stesso mezzo, che emettono una caratteristica luce blu che viene chiamata effetto Cherenkov. Il serbatoio è rivestito di speciali rivelatori che sono in grado di individuare un solo fotone e di raccogliere dati per ricostruire la direzione di provenienza dell'elettrone oppure del muone e di conseguenza del neutrino che ha reagito con l'acqua.
Detta più brutalmente, ma per capirci, un neutrino passa nel serbatoio, interagisce con l'acqua, quindi genera una particella carica che si muove veloce e che possiamo individuare, e da questa capiamo che è passato un neutrino. C'è sempre il rischio che durante questo lavoro di rivelazione ci siano ovviamente delle interferenze che complicano una cosa che, come avete sentito, è già di per sé molto complicata. I muoni generati dai raggi cosmici, che sono queste particelle energetiche provenienti dallo spazio, cui è esposta la Terra come qualsiasi altro corpo celeste del resto, possono penetrare nel serbatoio e imitare il comportamento dei neutrini, portando sulla strada sbagliata i gruppi di ricerca, perché pensano di vedere una roba e ne stanno vedendo un'altra. Più schermi l'osservatorio e meglio è, tanto lo sai che i neutrini passano comunque, e se proprio qualcosa di non voluto arriva, di solito riesci anche a catalogarlo come rumore di fondo e quindi a escluderlo dalle tue osservazioni.
D'altronde fosse stato proprio facile, l'avrebbero fatto prima,
certo. No?
E quindi ci sta che sia tutto così complicato. A questi esperimenti con serbatoi sotterranei si stanno affiancando esperimenti un po' diversi, con l'obiettivo di studiare i neutrini ad altissima energia che provengono da particolari sorgenti, come per esempio i buchi neri supermassicci e le supernove. Invece di usare decine di migliaia di tonnellate d'acqua purissima conservata in un serbatoio, questi esperimenti sfruttano una risorsa decisamente più accessibile come mezzo di interazione per i neutrini, cioè l'acqua del mare.
Esatto, è l'osservatorio, o per meglio dire in questo caso il telescopio di questo genere più promettente, è qui dietro casa nel Mediterraneo. Si chiama, ve lo leggiamo come la sigla, KM3NET, ed è il frutto di una collaborazione tra una ventina di paesi, con un forte contributo da parte della Francia e dall'Italia attraverso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. E questo progetto è modulare e per ora riguarda i rivelatori ARCA, che si trova a largo della Sicilia a una profondità di 3.450 metri, e ORCA a largo di Tolone in Francia a una profondità di 2.475 metri. I sensori sono collegati a terra con cavi in fibra ottica, dove poi i gruppi di ricerca analizzano i dati che arrivano nelle stazioni di controllo.
In uno studio pubblicato la settimana scorsa su Nature, i gruppi di ricerca di KM3NET, insomma questo telescopio, hanno confermato una rivelazione che avevano fatto nel febbraio del 2023 con ARCA, che riguardava un neutrino cosmico altamente energetico, 20 volte quelli rivelati in precedenza. Sulla base della direzione seguita e di altre caratteristiche, i ricercatori ritengono che l'evento sia stato generato da un neutrino e non dai raggi cosmici che, come abbiamo visto, possono disturbare le rivelazioni.
Il telescopio è ancora in fase di costruzione e già oggi conta più strumenti di quanti ce ne fossero nel 2023, quindi potrà raccogliere nuovi dati importanti per lo studio dei neutrini. E comprendere meglio come funzionano è importante per capire dove si verificano alcuni degli eventi più energetici dell'universo e di conseguenza per studiare l'evoluzione del cosmo. Infatti, mettendo insieme neutrini, onde gravitazionali, radiazioni elettromagnetiche e quant'altro, chi studia astrofisica può comprendere meglio i fenomeni cosmici e in ultima istanza capire anche come funziona la materia, che è ciò di cui è fatto veramente tutto.
Sì, anche ci vuole una scienza.
Ecco. Nella puntata dello scorso 14 febbraio, Mautino, ci siamo dimenticati di una cosa molto importante.
Eh beh, sì. La scienza di San Valentino, la chimica dell'amore, la scienza del bacio, queste
no,
robe qua.
No, direi di no. Ci siamo dimenticati qualcosa di genuinamente sentimentale, comunque, e che ci riguarda proprio tutte e tutti, e anche, se vuoi, la nostra capacità di vederci da fuori.
Magari anche da molto lontano, Megnetti?
Ah, vedo che hai letto la scaletta, esatto. Lo scorso venerdì, infatti, era l'anniversario di Pale Blue Dot, che è la famosa fotografia scattata alla Terra dalla sonda spaziale Voyager 1 il 14 febbraio del 1990, quando si trovava a 6 miliardi di chilometri da noi. Se cercate l'immagine su Google la trovate facilmente, ovviamente vi lasciamo anche un link nella descrizione della puntata per andarla a vedere. In quell'immagine la Terra appare appunto come un minuscolo puntino azzurro nella vastità del cosmo ed è una delle foto a più grande distanza dal nostro pianeta che sia mai stata scattata.
Tra l'altro, Megnetti, è una delle mie foto di spazio preferite, forse anche l'unica.
Ecco, vedi che, diciamo, vieni dalla mia parte?
Diciamo che mi avvicino, quantomeno alle tue parti, però l'hai detto pure tu, la foto è del febbraio del 1990,
certo.
E quindi sono 35 anni.
Esatto, sì.
E gli anniversari però in genere si fanno tondi, e quindi non 35, ma 40, 30. Mi sembra un po' una delle tue forzature, diciamo così, per parlare comunque di spazio, anche in questa puntata. Ne stiamo parlando in tutte le puntate.
No, è che c'è mica potevo aspettare il 2030, no? E poi dovevamo anche riparare a una seconda dimenticanza, forse più grave, perché l'anno scorso, che era il 2024, erano i 30 anni del libro Pale Blue Dot, scritto da Carl Sagan, ispirato proprio alla fotografia della Voyager 1, no? Mi sono salvato?
Sì, questa è disonesta, Megnetti, perché se mi tiri fuori Sagan io mi sciolgo.
Ecco.
È decisamente un nome tutelare di ci vuole una scienza, oltre a essere stato un astronomo che era, diciamo, il suo lavoro marginale. Carl Sagan è stato per lungo tempo il più importante e rispettato divulgatore scientifico degli Stati Uniti. Nei suoi libri, come nelle sue trasmissioni televisive, non raccontava solo la scienza rendendola comprensibile e accessibile, ma rifletteva anche sulle implicazioni storiche e filosofiche delle scoperte che poi in ultima istanza riflettono ciò che siamo e come vediamo il mondo, e noi ci ispiriamo un po' anche a quel modello lì.
Esatto, nel nostro piccolo. E proprio in quel libro del 1994 Sagan rifletteva sul significato di quella incredibile fotografia di un luminoso puntino azzurro che galleggia nel buio del cosmo.
From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different.
Ecco, lo avete sentito, e allora abbiamo chiesto a Matteo Caccia di leggerci proprio quella descrizione in italiano e lo ringraziamo anche a nome di Sagan, dai.
Da questo distante punto di osservazione la Terra potrebbe sembrare poco interessante, ma per noi è diverso. Guardate ancora quel puntino. È qui, è casa, è noi. Su di esso tutti quelli che amate, tutti quelli che conoscete, tutti quelli di cui avete mai sentito parlare, ogni essere umano che sia mai esistito, hanno vissuto la propria vita. La somma delle nostre gioie e dei nostri dolori, migliaia di religioni, ideologie, dottrine economiche così sicure di sé. Ogni cacciatore e raccoglitore, ogni eroe e codardo, ogni creatore e distruttore di civiltà, ogni re e plebeo, ogni giovane coppia innamorata, ogni madre e padre, figlio speranzoso, inventore ed esploratore, ogni predicatore di moralità, ogni politico corrotto, ogni superstar, ogni comandante supremo, ogni santo e peccatore, nella storia della nostra specie è vissuto lì, su un minuscolo granello di polvere sospeso in un raggio di sole. La Terra è un piccolissimo palco in una vasta arena cosmica. Pensate ai fiumi di sangue versati da tutti quei generali e imperatori affinché nella gloria e nel trionfo potessero diventare per un momento padroni di una frazione di un puntino. pensate alle crudeltà senza fine inflitte dagli abitanti di un angolo di questo pixel agli abitanti scarsamente distinguibili di qualche altro angolo. Quanto frequenti le loro incomprensioni, quanto smaniosi di uccidersi a vicenda, quanto fervente il loro odio. Le nostre ostentazioni, la nostra presunta importanza, l'illusione di avere una qualche posizione privilegiata nell'universo sono messe in discussione da questo punto di luce pallida. Il nostro pianeta è un granellino solitario nel grande avvolgente buio cosmico. Nella nostra oscurità, in tutta questa vastità, non c'è alcun indizio che un aiuto proveniente da qualche altra parte possa salvarci da noi stessi. La Terra è l'unico mondo conosciuto finora che possa ospitare la vita. Non c'è altro posto, perlomeno nel futuro prossimo, dove la nostra specie possa migrare. Visitare, sì. Colonizzare, non ancora. Che ci piaccia o meno. Per il momento, la Terra è dove ci giochiamo le nostre carte. È stato detto che l'astronomia è un'esperienza che rende umili e che forma il carattere. Non c'è forse dimostrazione migliore della follia delle idee umane di questa immagine lontana del nostro minuscolo mondo. Per me, sottolinea la nostra responsabilità di occuparci più gentilmente l'uno dell'altro e di preservare e proteggere il pallido punto azzurro, l'unica casa che abbiamo mai conosciuto.
Che finale poetico, Megnetti.
Mamma mia, veramente ringraziamo Matteo Caccia, che è anche dirimpettaio di podcast con Orazio, per la splendida lettura. E intanto, visto Mautino, che parlavamo della possibilità di andare a cercare quell'immagine partendo dalla descrizione in questo episodio, possiamo fare un piccolo promemoria?
Sì, leggetela quella descrizione che sta sotto, sono quelle parole che sono scritte sotto al titolo. Quando andate sulla app e schiacciate sulla puntata che volete ascoltare di Ci vuole una scienza, ci sono un sacco di parole che descrivono i temi che affrontiamo nella puntata, e poi sotto c'è un elenco più o meno lungo, a volte anche molto lungo, con link che permettono di approfondire o che rimandano a cose come per esempio alle immagini che per ovvi motivi noi nel podcast non possiamo mostrare, però se ve le mettiamo lì le potete andare a vedere.
E sì, e poi in quelle descrizioni talvolta ci sono anche spunti, approfondimenti, insomma delle cose in più da andare a vedere. Una cosa in più da sentire la settimana prossima sarà naturalmente la nuova puntata di Ci vuole una scienza. Ciao!
Ciao!